Dicevo, dato che stasera stiamo entrando nel mese di Av e conosciamo che il Talmud dice che quando entra il mese di Av bisogna un pochino abbassare la velocità. Questo è quello che dice il Talmud. Mishenichnas Av mema'atin besimcha. Bisogna un pochino cercare di vivere di riflessioni. Abbiamo una settimana, 9 giorni, perché il 9 di Av è il giorno in cui noi ricordiamo tantissimi eventi pesanti nella storia del popolo ebraico, non soltanto la distruzione dei 2 Bet HaMikdash, ma era iniziato molto prima, con la rivolta del popolo ebraico contro Mosè, contro Dio, nel deserto. Quella sera loro avevano esplicitamente dichiarato che non volevano entrare in Eretz Israel, e quindi c'è stata questa serata, questa notte qui in cui Dio ha detto: voi piangete per nulla, mi segno questa data, e quando ci sarà da piangere si piangerà in questa data. E quindi non si è mai più smesso di piangere la sera del 9 di Av. È interessante come, a differenza di 500 anni della distruzione di un Bet HaMikdash dal secondo, perché il primo Bet HaMikdash è stato distrutto dopo, e poi dopo 70 anni di esilio sono tornati, hanno ricostruito il secondo Bet HaMikdash, che è durato 420 anni, quindi 490 e qualcosa anni hanno avuto anche bisogno di un po' di tempo per ricostruire il Bet HaMikdash, quindi quasi 500 anni dopo, e il secondo Bet HaMikdash viene distrutto di nuovo nella stessa data, e tanti altri eventi nefasti sono capitati la sera e il giorno del 9 di Av. Io vorrei aggiungere l'ultimo, che è stato, diciamo, ai nostri tempi, quando il governo in Israele ha deciso di sradicare la comunità ebraica dalla striscia di Gaza. C'era una fiorentissima comunità ebraica. Io ricordo che ero collegato via internet con il Kotel, in cui c'erano più di 100.000 persone che avevano fatto un giorno di digiuno e un giorno di preghiera, perché questa cosa non succedesse, ma purtroppo doveva succedere il 9 di Av, chiaramente l'hanno spostata al giorno dopo in cui sono arrivati, hanno forzato, hanno, se così si può dire, con violenza, hanno violentato anche i soldati, perché hanno chiesto ai soldati di fare qualcosa che non erano in grado di fare, e purtroppo è successo che ci siamo dovuti allontanare dalla striscia di Gaza, e continuavano a dire: da oggi in poi ci sarà pace, e quindi lo dobbiamo fare. Da qui vediamo quanto profonda è la corruzione che si trova in quei palazzi lì, perché nessuna forza militare era d'accordo con questi movimenti politici, ma i movimenti politici hanno avuto la meglio e mentevano spudoratamente, e purtroppo è successo quello che è successo. E quindi noi oggi ci troviamo a ricordare
Rav, il Gush Katif.
Sì, Gush Katif era una delle Yeshuvim, uno dei, chiamiamoli, villaggi che si trovavano nella striscia di Gaza, in cui questi nel mondo li chiamano insediamenti, ma non sono insediamenti. La striscia di Gaza è parte di Eretz Israel, e quindi sono loro che si sono insediati, non siamo noi. E quindi quello che è successo è che, avendo queste città nella striscia di Gaza a distanza una con l'altra, riuscivano a mantenere separati tutte queste forze negative che si trovavano lì nella striscia di Gaza. Ma poi, quando noi ci siamo unilateralmente ci siamo tirati indietro, è successo che si sono unite tutte queste forze. Quando tutte queste forze si sono unite, abbiamo visto il risultato. La guerra del 7 ottobre non è la prima delle guerre di Gaza. credo sia la quarta. Abbiamo pianto tante volte prima del 7 ottobre per colpa di queste forze politiche che decidono le sorti politicamente per poter governare meglio il mondo senza prendere in considerazione la vita, la salute, la sicurezza e la stabilità della nostra regione. Purtroppo questa è la verità. Quindi anche questo era successo nei giorni in cui noi ricordiamo il 9 di Av, i giorni in cui noi ricordiamo tutti questi momenti terribili nella storia ebraica. Se è successo anche questo nel 9 di Av, vuol dire che il messaggio è molto forte, vuol dire che Hashem non ha avuto piacere di questa decisione che è stata presa, chiaramente dalle conseguenze che abbiamo potuto vedere con i nostri occhi, purtroppo abbiamo capito che Hashem non era assolutamente contento, ma siamo ancora qui a parlare di questa cosa, più che a parlare a leccarci le ferite che ancora non sono state riemarginate, ma non solo questo. Purtroppo stiamo vivendo in questi giorni le conseguenze oggi di queste decisioni sbagliate. È incredibile, ho visto una registrazione di un telegiornale che sono passati 19 anni, ma ci sono gli stessi giornalisti nella stesso canale televisivo che intervistavano
Passeggiata.
scusa un attimo, vediamo se riesco a fare qualcosa da qui. No, purtroppo dal cellulare non riesco a. Chiedo a tutti quanti se potete mettere su muto, così possiamo andare avanti con la lezione. Non riesco da qui, dal cellulare non riesco, va bene. Quindi stavo dicendo che c'era un'organizzazione di Rabbanim che avevano combattuto con tutte le armi in loro potere per far sì che questa cosa non succedesse. E loro dicevano, e sono stati intervistati, diciamo intervistati per modo di dire, avevano proprio preso in giro in diretta dicendo che quello che voi state dichiarando che lasciare la striscia di Gaza significa pericolo imminente per il popolo ebraico e contro qualsiasi logica e contro qualsiasi opinione politica, sono tutti concordi che è la mossa giusta da fare. Quando oggi rivediamo questo video e vediamo i rabbini che spiegano quanto terribile è questa decisione, quanto pericolosa, quanto pericolo ci stiamo portando addosso, non riusciamo ancora a ammettere, perché purtroppo viviamo in un mondo così, che la Yetzer Hara non ti lascia ammettere che la verità della Torah è l'unica verità, che la Torah ti dice come vivere una vita in sicurezza, come vivere una vita in cui abbiamo letto proprio ieri nella Parashah, una cosa incredibile. La Parashah ieri ci dice che quando entrerete in Eretz Israel sappiate che dovrete fare qualcosa che potrebbe risultare anche un pochino doloroso, quello di prendere gli abitanti della terra e di allontanarli, perché quelli che lascerete lì saranno come delle spine nei fianchi e degli aghi negli occhi. E questa è una cosa che noi purtroppo sono errori che abbiamo fatto. E continuiamo a fare perché anche di questo volevo parlarvi stasera. Bisogna comunque essere positivi. Anche nei momenti in cui la Torah ti dice che sono dei momenti di riflessione, la Chassidut ci insegna che quando entra il mese di Av bisogna diminuire la gioia. Ma non bisogna, come abbiamo spiegato tante volte nel Tanya, la gioia è un ingrediente fondamentale per svegliarsi il mattino. Non possiamo svegliarsi al mattino senza gioia perché altrimenti non riusciamo a muoverci e andare avanti passo per passo. Cos'è che ci muove? Il fatto di sapere che farò delle cose che oggi mi porteranno gioia. Altrimenti non mi muovo. Qualcuno mi ha chiesto come si fa a combattere la pigrizia. La pigrizia si combatte con la gioia. Quando Quando tu sei contento di fare qualche cosa, allora automaticamente lo fai senza doverti sentire il peso, perché la pigrizia è considerata nella Kabbalah la figlia della pesantezza. Questa pesantezza da dove nasce? Dal fatto che io non provo gioia nel fare quello che devo fare. Quindi devo trovare qualcosa che mi porti la gioia ed è un ingrediente fondamentale per poter andare avanti. Quindi io devo svegliarmi la mattina, trovare che cos'è che mi porta gioia e alzarmi per quello e vivere per quello. Chiaramente non è sempre facile, ma dobbiamo combattere anche per ottenere la nostra gioia, che è il motivo per il quale ogni giorno noi abbiamo la forza di alzarci. Quindi dicevo, anche se sono giorni che i famigliati ci dicono che dobbiamo diminuire un pochino la gioia, ma diminuire non vuol dire non dobbiamo essere felici, dobbiamo essere felici, ma felici e riflessivi. Dobbiamo fare queste due cose entrambi. Sono giorni che Chachamim nel Shulchan Aruch, nelle regole di vita ebraica che sono state redatte già ai tempi della distruzione del Bet HaMikdash, ci hanno spiegato che da questo giorno in poi, fino alla ricostruzione del terzo Bet HaMikdash, dovremo fare un pochino di cose, sia durante l'anno, che in particolar modo in questi giorni qua. Che cosa vuol dire durante l'anno? Avete presente quando si partecipa a una coppa, si deve prendere un bicchiere e romperlo e ricordare Yerushalayim. La nostra gioia non sarà una gioia completa fin tanto che il Beit HaMikdash non sarà ricostruito. Questa è la frase che dice lo sposo prima di abbracciarsi con i genitori e di iniziare le danze e di aprire i festeggiamenti. Tutto questo dopo aver ricordato Yerushalayim. Infatti, dopo che si sente il boom, che lo sposo rompe il bicchiere, tutti quanti insieme urlano Mazal Tov, si avvicinano allo sposo e iniziano i festeggiamenti. Però i Chachamim hanno detto che non può esserci una gioia completa perché il Beit HaMikdash non c'è. Seconda cosa che i Chachamim dicono, quando costruisci una casa, non puoi costruirla completa, devi lasciare un pezzo della casa non completo, non intonacato. Perché? Perché se tu hai una casa perfetta e completa, stai dicendo a Kadosh Baruch Hu, non considero il fatto che lui non ha una casa. Quindi quando io costruisco una casa, che è la casa è la base dell'equilibrio di ogni famiglia, è fondamentale, non è un optional, chiaro, però devo lasciare un ricordo alla distruzione del Beit HaMikdash. Ci sono tante altre cose, ma specialmente in questi giorni sappiamo che questo è un periodo in cui noi non possiamo celebrare i matrimoni. È un periodo in cui non è consigliato fare degli acquisti importanti, comprare una casa. In generale non bisognerebbe fare degli acquisti. Qui entro un attimino nella distinzione tra i sefarditi e gli ashkenazim. Secondo i sefarditi, soltanto la settimana dove cade Tisha B'Av è la settimana del lutto, secondo gli Ashkenazim è già dal Rosh Chodesh di Av. Però su ciò che è basato nella Mishnah, che dice che già dal quando entra Av bisogna diminuire la gioia, quindi non mangiamo carne, non beviamo vino, infatti c'è un'attenzione che dobbiamo dare all'Avdalah di Shabbat che sta per venire. Quando noi facciamo l'Avdalah la dobbiamo fare con il vino, che è la mitzvah fatta bene, però il problema è che saremo nella settimana di Tisha B'Av, qui non si può bere vino, quindi dobbiamo cercare un vino che non abbia una gradazione alcolica elevata per poter darlo a un bambino che ancora non ha fatto il bar mitzvah di bere il bicchiere dell'Avdalah. Se non c'è un bambino lo possiamo bere noi perché abbiamo fatto la bracha sull'Avdalah. Ma in realtà non potremmo bere il vino perché sono giorni di lutto e nei giorni di lutto non si beve vino, non si mangia carne. Quindi anche quando prepareremo i pasti per Shabbat non esiste lutto, quindi per Shabbat è permesso mangiare carne. Quando prepareremo i pasti per Shabbat cerchiamo di prepararli giusti perché quello che normalmente facciamo durante l'anno, che è quello che rimane di Shabbat, si mangia la domenica, questa settimana prossima non lo potremo fare. Se abbiamo preparato una pietanza con del pollo o della carne, non potremo mangiarlo domenica e lunedì. Perché perché saremo nella settimana di Tisha B'Av, secondo gli Ashkenazim, chiaramente nei 9 giorni che già da stasera, secondo gli Ashkenazim, non si beve vino e non si mangia carne. Ripeto, dai
Rav,
Sefardim.
Rav, se fa un bel
Sì.
shium, se fa un bel shium per, non
Vero.
so, l'ilulà di lo Yorzait di Rabbi Akiva, che è stasera,
No.
Raci, scusi, Raci, Raci,
Di Arona Cohen, stasera di Arona Cohen.
e Arona Cohen, e praticamente fa un bel shium e mangiamo carne, beviamo vino e
Sì,
facciamo
però bisogna aver
gioia.
studiato un trattato intero di Talmud per fare il Sion.
Eh sì.
Lo so, è un escamotage che il Rebbe ha voluto tanto che si facessero durante questi 9 giorni diciamo dei pasti per festeggiare la conclusione dello studio di un trattato intero, che è una grande gioia sia per la persona che l'ha fatto, ma anche in cielo, e quindi c'è il permesso di mangiare carne. Anche se alcuni hanno la tradizione di comunque non mangiare carne, anche se partecipano a questo festeggiamento della conclusione di un trattato. Ma questo è un dettaglio. Comunque, in generale ci siamo capiti. Ci siamo capiti che ci troviamo in un periodo un pochino particolare. Chi si trova adesso in Israele lo sente molto di più, che ci troviamo in un periodo particolare, perché purtroppo i media riescono, non so per quale motivo, non so con quale scopo, riescono a incutere paura nei cuori della gente. E sono già 3 giorni che continuano a dire: ma gli iraniani colpiranno, gli iraniani colpiscono oggi, no stasera, no domani, no dopodomani. Tutto questo a che cosa serve? A far impaurire la gente. Quando fai impaurire la gente, hai già perso la guerra. E qual è il motivo per il quale bisogna impaurire la gente? Non si è capito. Forse è un business. Quando si fa impaurire la gente corre al supermercato e svuota gli scaffali. Forse è questo. Forse ci sono altri motivi che noi non conosciamo. Ci sono delle forze politiche che vogliono questo, vogliono che la gente abbia paura, nonostante che noi abbiamo passato momenti molto peggiori. Perché non guardare quello che abbiamo già vissuto? Sapete che Moshe Rabbeinu dice una frase che deve essere davanti ai nostri occhi tutti i giorni. Moshe Rabbeinu dice al popolo ebraico: oggi abbiamo iniziato il Humash Devarim. Humash de Devarim è un monologo intero di Moshe Rabbeinu che è iniziato il primo giorno del mese di Shevat ed è durato 37 giorni fino alla dipartita di Moshe Rabbeinu il 7 di Adar. Per 37 giorni Moshe Rabbeinu ha parlato. Infatti il Humash si chiama Devarim. Elle ha Devarim asher diber Moshe. Queste sono le parole che Moshe ha trasmesso, e tutto il Humash, da oggi fino a Simchat Torah, che arriverà in buona salute per tutti quanti, sarà un solo monologo di Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, verso la fine della Torah, l'ultimo giorno della sua vita, ha detto la parasha di Asino, e gli dice, scusate, Binu Shenot Dor Vador. Moshe Rabbeinu ci chiede di usare la nostra saggezza per vedere quello che è successo. In altre parole, Moshe Rabbeinu ci dice: volete sapere quello che succederà? Quello che succederà è quello che è successo. Infatti continua e dice: She'al avicha ve'yagedcha, zekenecha ve'yomrulach, chiedi a tuo padre, ti racconterà, il tuo nonno e ti illustrerà. È molto semplice, vuoi sapere quello che succederà? Guarda quello che è successo. Questo è un segreto di Moshe Rabbeinu. Ci sono stati nel passato dei momenti in cui noi eravamo attaccati dai nemici, sì. Ci sono stati nel passato dei momenti in cui noi avevamo paura, sì, eravamo circondati da nemici, sì. La guerra del Golfo, la guerra del Libano, la guerra del Kippur, la guerra dei 6 giorni, la guerra del 56 con l'Egitto e i suoi proxy, la Russia, la guerra dell'indipendenza dello Stato di Israele. E anche prima della guerra dell'indipendenza siamo sempre stati attaccati. Non è vero che il motivo per il quale ci attaccano è perché abbiamo è dichiarato l'indipendenza dello Stato di Israele. Andate a vedere quanto sangue ebraico è stato sparso, è stato il sangue, si dice che il sangue ebraico non aveva valore prima della guerra dell'indipendenza. È per quello che hanno voluto dichiarare l'indipendenza, per smettere questo bagno di sangue che gli arabi perpetravano nei confronti di chi abitava in Israele. Quindi quando oggi ti dicono è tutta colpa del sionismo, è tutta colpa della guerra dei 6 giorni, non è vero niente. Non è vero niente perché dal 1830, andate a studiarvi la storia, i pogrom dalla Russia si sono trasferiti in Israele. Purtroppo, sono cose che fanno parte della nostra storia. Se ricordo bene, era anche il mese di Av quando c'è stato il pogrom a Hebron. Sì, era nel 1929, penso che era il 16 o il 17 del mese di Av, qualcosa del genere. Non ricordo esattamente la data. E questo era ben 20 anni prima dell'indipendenza dello Stato di Israele. Quindi Moshe Rabbeinu ci dice: vuoi sapere cosa sarà? È quello che è già successo. No, andiamo indietro all'ultima guerra, la guerra con l'Iraq. Vi ricordate quando gli americani avevano attaccato l'Iraq e c'era il presidente dell'Iraq che si chiamava Saddam Hussein Macemo, che diceva che se gli americani attaccheranno l'Iraq, lui manderà dei missili contro Israele. Israele è caduta nel panico. Era il 1991, Israele era caduta nel panico. Fino a che punto Israele è caduta nel panico? Che dicevano ai rabbini di tagliare le barbe perché bisogna mettere le maschere antigas e con la barba la maschera antigas non aderisce bene. Fino a questo punto lo Stato di Israele era in panico. E abbiamo dei video, per fortuna, e in questi video si sente delle persone che quando si avvicinano al Rebbe gli chiedono cosa facciamo in Israele, io la famiglia dico alla famiglia di lasciare Israele, e il Rebbe rispondeva: non ho mai sentito una idiozia più grande di questa. Israele è il posto più sicuro che c'è. Quindi quando il mondo ti dice devi aver paura, quando uno apre il telegiornale in Israele e sente che il nemico sta per attaccare, il nemico sta per attaccare, il nemico ha già vinto anche se non attacca. Perché non andiamo alla Torah o ai grandi tzaddikim che ci dicono la verità? La verità è che noi siamo un grandissimo miracolo. Non esiste una spiegazione logica, non è mai esistita nella storia dell'umanità un popolo che vive di miracoli come noi oggi, non ai tempi di Moshe Rabbeinu, ai tempi di Eliyahu HaNavi o ai tempi di David HaMelech. Oggi noi siamo il popolo che vive di miracoli. E questi miracoli sono dati dai nostri meriti, sono dati dalle mitzvot che noi facciamo e dalla Torah che noi studiamo. Sapete quando stava per essere distrutto il secondo Betamigdash? C'erano dei valorosissimi guerrieri che volevano combattere i romani. Il capo di questi guerrieri era il nipote di. Il tzaddik della generazione si chiamava Rabbi Yochanan ben Zakkai. E Rabbi Yochanan ben Zakkai ha fatto di tutto per dissuaderli dall'ingaggiare un combattimento contro i romani. Non perché noi non viviamo di miracoli, non perché i romani erano più forti, perché il faraone non era più forte di noi. Sancheriv, ditelo voi in italiano, è un po' difficile, non era più forte di noi. Nella storia ebraica siamo stati attaccati da forze militari 100 volte più grandi di noi. La storia di Chanukah, ve la ricordate? L'impero greco con i siriani alleati che sono stati sterminati da un gruppetto di studiosi di Yeshiva. Come spieghi questa? Non era quello il problema per il quale Rabbi Yochanan ben Zakkai diceva ai valorosi soldati, non ingaggiate una guerra, era perché non avevano meriti. era perché c'era una corruzione tale in quella generazione che non era possibile vincere nessuna guerra. Eravamo a corto di meriti. Quindi è vero che noi ci troviamo in circostanze difficili, ma noi studiamo Torah, facciamo le mitzvot e quindi Hashem ci protegge. E quindi non abbiamo paura né dell'Iran, né del Hezbollah, né dei Houthi, né degli iracheni, che ormai sono tutti diventati degli iraniani. Ma se noi siamo qui alla lezione stasera, questa è la protezione che abbiamo bisogno per non dover aver paura. Quindi che cosa dobbiamo fare? Semplicemente smettere di aver paura. Perché aver paura significa aver già perso. Anche se gli iraniani non ci attaccano, speriamo, Bezrat Hashem, che così sarà, loro si sentono già vincitori perché ci seguono nei telegiornali, ascoltano tutto quello che noi diciamo e sanno che adesso, in questo momento, in Israele c'è una paura che si tocca con mano. E questa è una disfatta. E perché arriva questa paura? Perché non siamo attaccati alla Torah. Quando la Torah ti dice Eretz asher enei Hashem Elokecha ba, Mereshit Hashanah ve'ad Acharit Shanah, questa è la terra in cui gli occhi di Hashem sono posati su di essi dall'inizio alla fine dell'anno. La terra, come diceva il Rebbe, è il posto più sicuro del mondo. Il posto più sicuro del mondo è Eretz Israel. Sapete quante telefonate ricevo di gente che mi chiede come si sta a Milano? Dico che perché mi fai questa domanda? Vuoi lasciare Israele? Dicono sì. Vi dico la verità, succede. In queste settimane, in questi mesi, tante persone mi hanno chiamato. È il caro vita in Italia, le scuole per i bambini. Dico, ma stai lì dove sei? Fai un favore a te stesso, stai lì dove sei perché chi ha detto che qua in Italia siamo più protetti? Chi ha detto che in Francia? Sapete che in Francia gli ebrei tolgono le mezuzot dalle porte? In questo periodo sto raccontando l'attualità. Non la raccontano in giro queste cose, però è la verità. Io mi trovo in Inghilterra. In aereo da Milano a Manchester c'erano una densità di appartenenti alla religione musulmana che non mi sarei aspettato. All'aeroporto, quando atterri a Parigi, qualcuno di voi recentemente è atterrato a Charles de Gaulle o all'altro aeroporto di Orly, non sai se sei atterrato in Francia o in Iraq o in Algeria, non lo sai perché. Sono tutti lì col vestito bianco, con le ciabatte, si sentono a casa loro, tutti che strillano, le donne, 10 bambini. Siamo in Francia. Quindi dire che in Europa siamo più sicuri, in America siamo più sicuri, ma chi l'ha detto che in America siamo più sicuri? C'è solo una cosa che ci rende sicuri, che ci rende sereni, che ci rende tranquilli, che ci rende protetti. E continuare a fare quello che abbiamo sempre saputo fare, studiare Torah e fare le mitzvot. Noi abbiamo bisogno di meriti, perché? Perché siamo una nazione, siamo un popolo che vive di miracoli, non puoi spiegare altrimenti. Non so se tra voi c'è Silvano stasera, perché non vi vedo tutti dal cellulare, ho la visibilità limitata. Comunque l'ascolterà se non c'è stasera, perché si sarà preso a una vacanza anche lui. E quindi lo salutiamo da qui. Aveva fatto una domanda che io un mese fa avevo detto che avrei risposto, ma ancora non ho risposto. Rimaniamo in argomento. Io nell'ultima lezione ero molto, molto positivo, perché così bisogna essere. E ho detto che Mashiach sta arrivando, perché è la verità. Abbiamo fatto tutti i teshuva, è la verità. Però lui dice, beh, abbiamo fatto tutti i teshuva, è una cosa che può essere messa in discussione. E vi spiego perché me l'ha detto, anche se forse lui non intendeva questo. Se noi seguiamo un pochino quello che succede in Israele, viviamo in un'epoca dove chi governa Israele, e lo dico veramente con grande rammarico, sono persone che combattono contro la Torah. Sono persone che ti daranno, senza pensarci due volte, l'autorizzazione di fare i gay pride nella città più santa del mondo, a Yerushalayim, o anche a Tel Aviv, se volete, o dovunque, Ma se dobbiamo fare un Bet HaKnesset e un Kippur, perché fuori dalle mura, perché non c'è abbastanza posto nelle sinagoghe, ti diranno di no. E questo è successo una settimana prima del 7 ottobre. In Israele i giudici hanno preso i soldati che hanno rischiato la vita per combattere contro i terroristi del 7 ottobre. Io non vi sto dicendo qualcosa che è successo ieri o un mese fa. Adesso, oggi, ci sono dei soldati in prigione, sono sotto processo perché sono stati accusati da un, com'è che li chiamano? Da un terrorista del 7 ottobre, che sono stati trattati male. Non so se seguite le notizie, se avete già sentito questa cosa. Hanno fatto la legge, adesso in mezzo alla guerra, hanno fatto la legge che bisogna chiudere cioè non con queste parole, ma bisogna chiudere i libri di Torah e bisogna andare alla Tzavah. Perché hanno bisogno di soldati, hanno bisogno di questi numeri, che non è vero per niente. Voi dovete sapere che chi ha la responsabilità del 7 ottobre sono le stesse persone che hanno indebolito. E hanno non solo indebolito, hanno zimzemò, come si dice in italiano, hanno ristretto le forze della Tzavah, e l'abbiamo visto il 7 ottobre. Hanno reso tutto tecnologico, tutto via telecamere, via droni, e questi sono stati i risultati. Hanno bisogno di soldati, ma no, soldati ce ne sono abbastanza, ma la loro guerra è contro la Torah. Sono le persone che governano adesso nel Re Israele. E quando uno dice come mai non riusciamo a vincere la guerra? Perché noi le guerre le vinciamo con i meriti. Purtroppo è così. E nel mondo non siamo messi benissimo. Purtroppo è così. E, sapete, recentemente l'ONU aveva stilato la lista nera aggiornata delle organizzazioni terroristiche, ha messo Hamas e ha messo anche Israele come organizzazione che fa terrorismo. Avete sentito, no? Un paio di mesi fa, credo. In che situazione stiamo vivendo? Che ci sono decine di migliaia di famiglie che vivono negli hotel e voi credete, oh, che bello, fanno vacanze negli hotel. Uno piuttosto sta a casa sua, in una casa di una stella, piuttosto che stare nel Grand Hotel di 5 stelle. Quanto una persona può rimanere in un Grand Hotel con i bambini che non riescono neanche andare a scuola, non hanno una vita, hanno perso il lavoro, hanno perso la casa. Tutti i giorni il nord è bombardato, oggi anche il sud è stato bombardato. Dopo 9 o 10 mesi di guerra, da Gaza arrivano ancora i missili. E perché non riusciamo a vincere questa guerra? Perché ci troviamo ancora in questa situazione qui? Perché purtroppo non considerano la Torah assolutamente come una parte integrante del nostro popolo e quindi non può funzionare. Se voi vi sedete una mattina nel Tribunale Supremo a Gerusalemme, sentirete cose assurde. Sentirete delle accuse contro Israele perpetrate dai nostri nemici. Sono delle accuse che si discutono nel tribunale in Israele contro lo Stato di Israele. Ma non vi dico che può capitare, vi sto dicendo che sono cose che succedono tutti i giorni. Tutti i giorni ci sono queste organizzazioni ultra anti-Israele che sono in Israele, che tutti i giorni arrivano con delle nuove accuse contro lo Stato, e il Tribunale prende in considerazione. Infatti, abbiamo visto, settimana scorsa sono venuti, hanno arrestato più di 10 soldati. Hanno arrestato dei soldati perché hanno combattuto contro i terroristi, hanno ucciso dei terroristi. In che mondo viviamo? Non so se, forse siamo abituati a sentire queste cose, ma sono delle assurdità che ci fanno capire in che situazione stiamo vivendo. Guardate che non era molto, no, la situazione che viviamo adesso non è molto difficile, non è che voglio fare casa un uccello del mare Augurio perché siamo sicuri che Betamigdash 2 sono stati distrutti, il terzo verrà ricostruito e rimarrà lì per sempre, ma il periodo prima della distruzione del secondo Betamigdash, avevamo parlato prima di Rabbi Yochanan ben Zakkai, che era l'autorità suprema rabbinica ai tempi della distruzione del secondo Betamigdash. Infatti lui si è salvato, c'è la famosa storia che ha incontrato Vespasiano, storia molto lunga, il Talmud si diluga tanto, una storia molto molto affascinante in cui viene messo in risalto la saggezza di Chachamim davanti all'imperatore romano. Storie molto molto belle, ma è molto simile. Voi sapete la corruzione che c'era ai tempi del secondo Betamigdash. In che modo vivevano, l'odio che c'era tra di loro. Infatti Rabbi Yochanan ben Zakkai urlava tutti i giorni e diceva: smettetela di odiare, smettetela di accusarvi, smettetela di incitare all'odio, incitare. Succedeva una cosa a Yerushalayim che quando lo leggiamo, ed è un trattato del Talmud che si ha l'abitudine, la tradizione di leggere il giorno di Tisha B'Av per capire la gravità della situazione in cui si trovavano, ma tu guardi adesso, dici, ma è molto diverso. Se noi prendiamo in esame la situazione in Israele, la mancanza di unità, adesso lo slogan è Beyachad Nenatzeach. Sì, Beyachad Nenatzeach vuol dire insieme vinceremo. È uno slogan, ma nella realtà non sta succedendo nulla di tutto questo. Nella
Ma
realtà.
scusa Rav, ma questa frase che si legge ogni minuto qua in Israele non c'è neanche Hashem dentro, Beyachad Nenatzeach. Beyachad niente, senza Hashem non Nenatzeach neshum makom.
Sì, questo è chiaro. Questo è chiaro. Sto dicendo che è semplicemente uno slogan che non fa altro che confonderci le idee ancora di più, perché nella realtà ci sono delle priorità politiche sulla vita dei nostri soldati. Sono cose bruttissime da dire, ma è la realtà. Sono morti 800 soldati, oltre quelli che sono caduti nel 7 ottobre e nell'8 ottobre. Ma soldati in guerra, più di 300 sono caduti adesso. Perché questo? Perché non potevano usare solo droni? Ci sono i cani che sono stati addestrati. Perché continuano ad andare avanti a farci il lavaggio del cervello, che la maggior parte della popolazione a Gaza sono degli innocenti. Ieri o l'altro ieri, io non ho guardato questo video, perché Baruch Hashem non ho guardato nessun video del 7 ottobre, quindi non ho guardato questo video, ma c'è una famiglia che hanno un loro caro che è ostaggio a Gaza, che hanno fatto vedere in un video, ho letto soltanto l'articolo ma non ho guardato il video, in cui loro volevano provare che non esiste un innocente a Gaza. Quando gli ostaggi sono arrivati, i bambini, i vecchi, con le stampelle arrivavano. Chi avrà il merito di dare il colpo di grazia su questo corpo indifeso di questo ostaggio, di questa ragazza, di questo giovane, di questo bambino? Sapete che c'è questa famiglia che ha i bambini piccolissimi che non aveva neanche un anno? Quanti di voi hanno speranze che siano ancora vivi?
Io sono sicura, Kfiria Dirbi Bas, sicura al
Sì.
100% che sono vivi.
Be'ezrat Hashem, Be'ezrat
Amen.
Hashem. Però si trovano in una situazione con delle persone che di umano hanno soltanto la forma fisica.
Sì, è vero.
E di più non hanno di umano. E quindi basta un momento, perché loro hanno i loro cinque.
Sono della famiglia della Rabbanit Perla Schneider.
Sì,
La nostra Rabbanit.
no,
Sì, ogni giorno sono
Be'ezrat Hashem.
tutti vivi.
Noi viviamo di speranze, come dicevo, viviamo di miracoli e avremo tante bellissime sorprese che ci aspettano. Però in realtà quello che volevo dire in tutta questa lezione è che un pochino dobbiamo svegliarci. Perché Potrei farvi tantissime similitudini dalle situazioni in cui il popolo si trovava prima della distruzione del secondo Betamigdash. Non ci sarà una distruzione, perché i nostri profeti ce l'hanno garantito, non ci sarà. Però non è normale che se al nord e al sud la gente non ha più una casa e vive una situazione di emergenza assoluta. Io non giudico nessuno, ma in Israele, in centro Israele, la gente come se niente fosse. Per loro non c'è nessuna guerra. Ma questo lo dico anche per noi che siamo fuori da Israele, che facciamo finta che i messaggi che stanno arrivando non stanno arrivando. Vi ricordate la storia di Noah, del diluvio? In mezzo al nulla lui si mette a costruire una nave gigante. In mezzo alla prateria la gente lo prendeva per matto. Che cosa diceva lui? Sì, perché Hashem fra 100 anni porterà un diluvio che cancellerà tutta l'esistenza. Ma come veniva preso seriamente? Se c'erano i manicomi, lo mettevano in un manicomio, chiaramente. Però Hashem il messaggio lo mandava. Vi ricordate la storia di Lot che ha preso le due figlie le ha salvate, quelle piccole, ma quelle grandi già sposate, è andato a casa loro a bussare. La Torah dice: Vayikim tzachek bene chatanav. Lo guardavano come se fosse un clown, che diceva cose assurde, che probabilmente aveva bevuto, probabilmente aveva assunto qualche sostanza e diceva cose assurde, che domani mattina questa terra, queste città, queste grandiose metropoli non esisteranno più, saranno cenere. Chi poteva credermi? Però quando Hashem, prima della distruzione del primo Betamigdash, abbiamo letto ieri la profezia di Ermia, Ermia è stato il profeta che fa più pena a tutti quanti, perché da ragazzino giovanissimo ha avuto una discussione feroce con Hashem, dicendogli non voglio fare il profeta come si dice, il profeta delle disgrazie, il profeta. Cioè in italiano il termine
Di sventura,
di
sventura.
sventura, sì. E Hashem mi dice, sei stato creato per questo. Prima ancora di nascere, già sei stato concepito per questa missione tua. E infatti ieri mio genero mi dice, ma questo Ermia è un po' troppo severo. Dico, no, non è Ermia, è Hashem che ha usato la sua bocca. Perché questo è un profeta è uno che dà in prestito la sua bocca ad Hashem, e quindi Hashem usa la bocca del profeta per dire quello che Hashem deve dire. Abbiamo letto la profezia di ieri. Parole difficilissime, e leggeremo questo Shabbat ancora di più. La profezia di Yeshaya, 200 anni prima della distruzione del primo Beit HaMikdash. Parole durissime. Hashem, i messaggi sono chiari, non è che il fulmine a mezzogiorno, scusate, c'è il sereno, i messaggi sono chiarissimi. Non ci sarà, Bezrat Hashem, nessuna distruzione, ma qualcosa Hashem vuole da noi. Quanto tempo ancora può aspettare Hashem per vedere il popolo che finalmente rispetti uno l'altro, che metta la vita dei propri figli davanti agli interessi politici? Non è una situazione semplice quello che succede in Israele. Il mondo che ha sempre mandato soldi in Israele per investire in Israele, non si fanno più investimenti in Israele. Sapete che la vita in Israele costa come non è mai costata, è diventato tutto carissimo. Non è che ci stiamo nascondendo o stiamo raccontando cose giusto per raccontare cose. E quindi quando tu vedi tutto quello che sta succedendo, vedi la gente in Israele serena, tranquilla, continua ognuno per la sua strada, i messaggi non sono mai arrivati, è un problema, è un grande problema. E quindi bisogna anche riflettere sul fatto che, secondo quello che è scritto nei testi profetici, prima che arriva Mashiach ci sarà un po' di movimento. E quello che ci salverà da questi movimenti sarà lo studio della Torah e i meriti delle mitzvot che facciamo. Lo dicono chiaramente. Chi si salverà? Chi studierà la Torah? Chi si salverà? Quelli che hanno i meriti delle mitzvot. Ci sarà una selezione, ci sarà una purificazione, ci sarà. Sapete, voi credete che Israele, quando arriva Mashiach, sarà lo stesso Israele di adesso? Leggetevi la profezia sempre di Yeshaya, quella dell'ultimo giorno di Pesach. Gerusalemme non sarà Gerusalemme di adesso. I monti Gerusalemme si apriranno, passeranno dei fiumi in mezzo, Mashiach dove calpesterà si trasformerà tutto. È giusto essere in Eretz Israele, è un grandissimo merito essere in Eretz Israele, è una mitzvah Yeshuva Eretz Israele, è una cosa che ha detto il Rebbe Ariel Sharon è venuto a visitare il Rebbe gli ha detto: io ti invidio perché tu fai una mitzvah che io non posso fare, quella di vivere in Israele. È una grandissima mitzvah, però quando Mashiach arriva cosa fa? Prende la situazione com'è? Ok, grazie sionisti per aver creato lo Stato di Israele, per aver combattuto contro la Torah e contro le mitzvah. Io prendo da qui oppure ci sarà un pochino di movimento? Secondo quello che dicono i Chachamim, ci sarà un pochino di movimento. Ci siete? Scusate. Io non ho mai capito come si fa a fare una lezione col cellulare perché la gente ti chiama, come fai? Non lo
No,
so.
no, tutto a posto.
Ok.
Per chi vive in Israele è difficile sentire queste cose, perché noi penso che se siamo venuti qui è perché abbiamo voluto avere il merito di venire. E secondo me, se Hashem ha voluto che noi veniamo qui, non per farci assistere a guerre
No.
o a
No, 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 ma
sventure.
l'ho detto 10 volte, non succederà niente perché siamo
Amen.
protetti in Eretz Israel, è la terra più sicura che c'è al mondo. Però, se è la terra più sicura che c'è al mondo, perché non dovrebbe anche essere la terra più serena che c'è al mondo? Perché finché piove in Israele dobbiamo piangere? Perché in Israele tutto meno facile che fuori da Israele. Perché? Perché Hashem vuole che in Eretz Israel si viva per i meriti. Non c'è niente di regalato. Sapete che la differenza tra Eretz Israele e tutte le altre terre del mondo è che le altre terre del mondo ricevono tutto gratis, Israele no. Io mi trovo adesso in mezzo al verde. È veramente bello. Non smette di piovere? No, questo non è mica tanto bello. Ma in Israele la pioggia d'agosto qualcuno l'ha mai vista? In Inghilterra qua non smette di piovere, da quando sono arrivato non smette di piovere. È tutto bello, tutto verde così, ma perché in Israele bisogna fare la berachà della pioggia? Quando arriva Shmini Atzeret bisogna pregare per la pioggia e poi se la pioggia non arriva bisogna digiunare per la pioggia e se non arriva ancora bisogna fare tre serie di tre digiuni. Un trattato intero, Masechet Taanit, su come far scendere la pioggia in Israele. Perché è tutto così centellinato? Perché in Israele abbiamo bisogno di meriti per vivere. E HaKadosh Baruch Hu ci manda questi messaggi. E questi messaggi sono messaggi che HaKadosh Baruch Hu ci ha mandato anche in passato. Stiamo qui a parlare, siamo all'entrata del mese di Av. Succedevano cose negli anni che hanno preceduto la distruzione del Beit HaMikdash, che erano dei messaggi chiarissimi. Vi ricordate? Avrete sicuramente sentito parlare del capro espiatorio a Yom Kippur, giusto? Veniva preso questo capro, veniva portato su una montagna a strapiombo e lì veniva lanciato e si smembrava, una cosa un po' macabra, si smembrava e in quel momento dentro il Beit HaMikdash, ogni anno a Kippur, appendevano un tessuto, una lingua di tessuto di colore rosso, in quel momento diventava bianco. Uno dei tanti miracoli del Beit HaMikdash. E quello era il segno che i peccati del popolo ebraico sono stati perdonati. Voi sapete che 40 anni prima della distruzione del Beit HaMikdash il capro cadeva fino in basso e rimaneva vivo. Era un segnale. E infatti la lingua di tessuto rosso rimaneva rossa. Che cos'era? Un cambio programma? Non era un cambio programma, semplicemente un segnale chiaro: ragazzi, qua le cose non stanno andando bene. E quindi cosa faceva l'incaricato? Doveva scendere giù, calarsi con una corda e doveva pensarci lui a uccidere. Se vogliamo entrare un pochino nella Kabbalah, voi dovete sapere che cos'è l'idea del capro espiatorio? Semplicemente che i nostri peccati creano degli angeli. Sono angeli che sono chiamate le forze del male. Queste forze del male, loro hanno bisogno di essere alimentati. Loro esigono da Hashem, siccome siamo stati creati, abbiamo anche bisogno di essere alimentati. Quindi HaKadosh Baruch Hu dava loro il capro espiatorio. Per questo motivo Hashem ha detto, buttatelo dal dirupo, il capro espiatorio veniva dilaniato, smembrato dalle forze del male, ognuno voleva un pezzo. E così si calmavano. Qui stiamo parlando di cose, però è così. Ma nei 40 anni prima della distruzione, i peccati del popolo ebraico sono arrivati a un livello tale e i meriti che non avevano più non li proteggevano, che queste forze del male sdegnavano questo sacrificio, sdegnavano questo ossicino. Noi non vogliamo più, noi non ci accontentiamo più di questo capro espiatorio, noi vogliamo i peccatori stessi. E infatti leggiamo il Talmud, che cosa ci racconta? Che sono venuti i romani e hanno ucciso 1.200.000 persone. Avete sentito? 1.200.000 persone. I sopravvissuti sono stati portati come schiavi a Roma e il resto è storia. Perché tutto questo succedeva? Perché i peccati sono arrivati a un livello tale. Ma HaKadosh Baruch Hu ci aveva preparato 40 anni prima. Prima ci ha mandato, primo Bet HaMikdash ci ha mandato Irmia 40 anni prima, secondo Bet HaMikdash. Abbiamo avuto Rabbi Tzadok che ha digiunato per 40 anni. Una delle cose che ha chiesto il Rabbi Yochanan ben Zakkai a Vespasiano era guariscimi Rabbi Tzadok. Il Talmud racconta come è stato guarito. 40 anni aveva digiunato giorno per giorno perché sapeva che sarebbe arrivata la distruzione del secondo Beit HaMikdash. Sapete che a Jerusalem per 40 anni si sentivano dei rumori? Avete presente il film horror? L'unico modo per vedere un film horror è quello per me è metterlo su muto, no? Il film horror cos'è che fa paura? Sono le musiche, sono i rumori, sono i suoni che... Dovete sapere che a Jerusalem c'erano dei suoni che facevano raccapricciare. Perché questo? Perché loro la sera chiudevano le porte del Beit HaMikdash con i chiavistelli, con tutto quello, e la notte cosa succedeva? Che le porte sbattevano, erano aperte e sbattevano. E questo rumore si sentiva in tutto Gerusalemme. E il segnale era: potete chiudere quanto volete, ma se io ho deciso che Gerusalemme è aperta per i nemici, è aperta per i nemici. Era un segnale, ma non prendevano, non captavano questi segnali qui. E questo segnale è un segnale che hai bisogno di 1.000 soldati in più per vincere la guerra, hai bisogno per vincere la guerra contro i nostri. Non è il numero, non abbiamo mai vinto grazie ai numeri. Se tu prendi dei ragazzi della Yeshiva, adesso vogliono, oggi doveva essere il primo giorno dell'arruolamento di 3.000 Bahurei Yeshiva che devono smettere di studiare la Torah, che lo studio della Torah è la nostra protezione, per andare perché cambia qualcosa se siamo 3.000 in più o 3.000 in meno. È sempre stato così, abbiamo sempre avuto bisogno dello studio della Torah. Ieri abbiamo letto nella Parashah che Moshe Rabbeinu ha mandato 12.000 soldati, 1.000 soldati per ogni tribù per fare la guerra contro Midian. E la Torah dice Elef Lamateh, 2 volte. E questo per dirci che 1.000 soldati andavano in guerra e per ogni soldato c'erano 1.000 soldati che studiavano Torah per proteggere i soldati in guerra. Non è un'invenzione dei nostri giorni perché vogliamo che i nostri ragazzi studino il Torah giusto così, no, perché se c'è un soldato in guerra ha bisogno di un soldato che lo protegga. È quello
Anche i
che stanno.
Leviti sono andati questa volta.
Sì,
Anche i
12-13.
Leviti. Col Mattè Israele, dice il testo.
Il fatto è che stiamo vivendo, e non ci rendiamo conto, non vogliamo dirlo, stiamo vivendo in un'epoca dove chi comanda, chi ha le redini, sta combattendo contro la Torah. Questo è quello che ci deve preoccupare, non l'Iran. Non è l'Iran, non è il Hezbollah, non è i Houthi, non è l'Iraq, non è il fatto che l'America non ci vuole mandare più le armi, non vuole aiutarci con la guerra. Non è questo che ci sta preoccupando. Ci sta preoccupando il fatto che in Israele stanno combattendo contro la Torah. Questo è quello che ci deve fare riflettere. E quindi noi come gestiamo questa cosa? La Torah porta saggezza nel mondo. La Torah purifica l'aria nel mondo. Quando l'aria nel mondo è pura, la gente inizia a pensare bene. Lo diceva sempre l'autore del Tanya. L'autore del Tanya dice: quando tu cammini in strada, devi pensare di Divrei Torah, perché se tu pensi di Divrei Torah, quello che cammina dietro di te ha avrà dei pensieri puri, dei pensieri puliti. Se te invece hai un pensiero impuro, quello che cammina dietro di te verrà influenzato. E quindi rovini di più il mondo. Infatti, questo risponde alla domanda come mai nel diluvio universale sono morti anche gli animali. E Chachamim spiegano perché anche gli animali vivevano in modo innaturale, si univano di specie diverse. Ma com'è possibile? Era possibile perché l'uomo aveva impurificato così tanto il mondo che anche l'animale non sapeva, aveva perso anche lui la sua moralità, la sua bussola, chiamiamolo così, il suo orientamento naturale. E oggi di orientamenti morali proprio siamo veramente lontani. Avete visto le Olimpiadi? Avete si è parlato?
Meglio non vedere, perché
infatti
il rebbe avrebbe detto non guardate quella roba
ma
lì.
Certo, ma certo.
Solo guardarla è...
Ma dove siamo arrivati? Siamo arrivati a toccare il fondo dell'immoralità. E quindi cosa dobbiamo fare noi? Dall'altra parte noi siamo qui a tirare la corda dall'altra parte studiando Torah, facendo una mitzvah in più. E con questo noi purifichiamo il mondo e con questo noi abbiamo meriti e con questo noi ci salveremo noi stessi dalle doglie di Mashiach. Perché Mashiach sta arrivando, questo era il senso di tutta questa lezione, è che chiaramente tutti questi segnali sono gli ultimi segnali prima di questo movimento che sta per portare Mashiach, ma dobbiamo un attimino fare quello che da parte nostra va fatto. Quelli che vivono adesso in Eretz Israel, lo dico e lo ripeto, potete e dovete, anzi avete il dovere di dormire sonni tranquilli, perché dormire sonni tranquilli porta protezione, porta salvezza.
Posso dire una cosa?
Anche due.
Io dormo sonni tranquilli, non sono per niente preoccupata, idem mio marito, perché io adesso non voglio sembrare, però ho talmente fiducia in Hashem che non ho paura né dell'Iran né non ho mai avuto paura. Non so se è incoscienza, però non c'è.
No, non è incoscienza, è un legame, una forza di fede molto molto
quindi,
importante.
Anzi, io vedo sui social che sono molto, per esempio gli ebrei italiani che sono in Italia hanno molta paura per Israele, leggo proprio dei commenti. Io che vivo qua, sinceramente, dico no.
Comunque, anch'io gli diceva non ho nessuna paura perché anch'io sono sicura che tutto quello che fa Shem è solo per il bene, dormo tranquilla. Però, certo, avere i nipoti che sono al fronte, a destra e a sinistra, dà un po'.
Quello sì.
Ecco, quello ti dà un po'.
Quello sì, io non ne ho, quindi vabbè, io parlo.
Anch'io dormo però sogni tranquilli e i nipoti, certo, uno ci pensa, però sto tranquillissima.
E bisogna anch'io, fare un po' di te libero.
Certo.
Facciamo, grazie a Dio.
Dovete sapere che il Tzemach Tzedek, che ha vissuto prima metà dell'Ottocento, il nipote dell'autore del Tanya, a cavallo tra la prima e la seconda metà dell'Ottocento, ha detto che se sapessimo cosa il Teilim, le parole che escono dalla nostra bocca quando noi pronunciamo le lodi e le preghiere di David HaMelech con la nostra bocca, se sapessimo l'effetto che fanno in cielo, non smetteremmo un attimo. E quindi sono giorni di preghiera, sono giorni, come ho detto all'inizio della lezione, dobbiamo un pochino essere più riflessivi. È vero che siamo in pieno mezzo di agosto e vogliamo tutti darci la pazza gioia, vacanze, ferie, piscina, mare, spiaggia, non so chi... E non so chi di voi ha l'età per queste cose, però è la natura umana. Quando arriva l'estate un pochino vogliamo rilassarci, ma purtroppo questi giorni qua sono giorni abbastanza pesanti, sono giorni in cui dobbiamo abbassare un pochino, diciamo, lo sguardo verso le cose veramente importanti e pregare ad Hashem che questo Tisha B'Av sarà come il Tisha B'Av originale, perché in origine Tisha B'Av doveva essere il giorno della costruzione del Beit HaMikdash, perché dovevamo entrare in Israele subito, senza fare guerre, a causa degli esploratori e del popolo che ha pianto, abbiamo tardato tutti questi anni e Tisha B'Av è diventato il giorno della sciagura, ma Tisha B'Av in origine doveva essere il giorno della costruzione del Bet HaMikdash. E dal 17 di Tammuz, che era il giorno in cui si entrava in Israele, al Tisha B'Av, avrebbero dovuto essere 3 settimane di festa. Quando arriverà Mashiach saranno 3 settimane di festa, sono considerate Chol HaMoed. E Tisha B'Av, il giorno di gioia in cui noi, come a Simchat Torah, balleremo, canteremo, pasteggeremo e festeggeremo, perché questo è in origine quello che doveva essere Tisha B'Av. Quindi, siccome doveva essere così, sarà così, ma questo dipende da noi, dai nostri meriti e
Amen.
dalle nostre preghiere. Vi
Amen.
auguro
Amen.
serenità, felicità, comunque che ci deve sempre essere, e vi auguro di poter vivere ogni momento con la totale protezione di HaKadosh Baruch Hu, voi, noi, i soldati e ognuno di noi dovunque si trova nei quattro angoli della terra.
Amen.
Amen, grazie.
E comunque ci è mancato domenica, le 2 domeniche,
Lo
ci è
so, lo
mancato
so,
molto.
lo so.
Ecco, e noi ci aspettiamo questo appuntamento. Poi
Recupereremo, Be'ezrat Hashem.
anche vedere Vittorio, vedere Zalman, che ci sentiamo un po' più uniti, visto che siamo distanti. Noi cerchiamo di unirci al Carmel ogni tanto, ma è
Ecco,
quello che
meglio.
riusciamo a fare, ecco.
Una pizza è buona, ma una lezione di Torah forse un po' di più, dai.
Esatto.
Shavua Tov a tutti quanti.
Grazie,
Buona
Shavua
domenica.
Tov.